Nel 1513 muore Papa Giulio II. L'anno precedente i medici erano ritornati a Firenze dopo un lungo esilio e difatti vediamo che con la morte di Papa Giulio II andrà alla sede pontificia Leone X, che è appunto il figlio di Lorenzo il Magnifico, il Leone, il Papa Medici. Leone X manderà Michelangelo a Firenze proprio per poter ridare una grande maestosità artistica alla città che è particolarmente cara ai Medici. E Michelangelo in questo periodo si occuperà della conclusione della facciata della Basilica di San Lorenzo Chiesa del Brunelleschi, che era rimasta interrotta a causa della morte del suo architetto ed era rimasta incompleta proprio la facciata. Tra l'altro lo stesso Michelangelo non la completa, realizzerà un bellissimo modellino di legno e di terracotta che ancora oggi è visibile a Firenze, oltre a tutti i progetti, ma chiuderà il contratto nel 1520 per ritornare a Roma. E poi Michelangelo a Firenze in questo periodo si occupa della realizzazione della cappella funeraria della Sacrestia Nuova, ovvero proprio sempre a San Lorenzo, di fianco alla Sacrestia Vecchia realizzata dal Brunelleschi, Michelangelo ne realizza una nuova, leggermente più ampia, dove sono custodite le tombe di Lorenzo de' Medici, duca di Urbino, sulla parete sud, e di Giuliano, duca di Nemours, sulla parete nord. Essi rappresentano le allegorie della notte e del giorno, in particolare la tomba di Giuliano rappresenta la caducità della vita e rappresenta sulla sua tomba, sul suo sarcofago, vi è appunto la notte e il giorno, perché entrambe le tombe sono realizzate, concepite, progettate con uno schema molto simile, praticamente sono di forma piramidale, quindi inscritte in uno scheletro strutturale che è un triangolo, alla base vi è un sarcofago che rappresenta appunto la caducità della vita, cioè la morte, il luogo del riposo del corpo del personaggio celebre. Sulla parte inclinata del sarcofago vi sono due figure, una maschile e una femminile, mentre nella parte superiore, in una nicchia circondata da colonne, vi è il ritratto del personaggio, quindi di Giuliano e dall'altra parte di Lorenzo. Il ritratto, oltre a essere un ritratto fedele da un punto di vista della fisionomia, per quanto sempre collegato con i modelli classici che tanto cari sono a Michelangelo, è un ritratto anche metaforico. Infatti, ciò che stanno facendo i personaggi e soprattutto le due figure sdraiate sul loro sepolcro, sul loro sarcofago, rappresentano il carattere di questi personaggi. Noi difatti vediamo che sulla tomba di Giuliano, abbiamo detto, sono rappresentati la notte e il giorno, cioè i due opposti più forti, più concreti, più netti della vita dell'uomo. La notte è rappresentata da questa donna che tiene ai piedi un fascio di papaveri. I papaveri legati in particolare al papavero dell'oppio portano sonnolenza, quindi la notte, una civetta che è un animale notturno. E poi sulla fronte questa donna tiene una fascia dove è ricamata, naturalmente incisa nel marmo da Michelangelo, una luna e una stella. Rappresenta il sonno tormentato, di nuovo quel tormento tipico della poetica del neoplatonismo, a cui Michelangelo è sempre stato vicino fin dalla sua formazione. Dall'altra parte invece il giorno, rappresentato come un uomo possente, forzuto, addirittura non finito, di nuovo Michelangelo soprattutto nel viso utilizza il non finito per dare l'idea della forza, della materia grezza, cioè di notte l'uomo riposa, ma riposa sempre con un sonno tormentato perché i suoi incubi, le sue preoccupazioni, le sue riflessioni in qualche modo lo tormentano, tornano fuori dal suo animo, instabile, e il giorno invece è il momento dell'azione, della produzione, in cui l'uomo lavora e quindi compie la sua vita, compie il suo destino. Completamente diversa invece la tomba dedicata a Lorenzo, che è rappresentato in maniera completamente diversa perché le due figure che sono sdraiate sul sarcofago rappresentano due momenti estremamente veloci come il crepuscolo e l'aurora, cioè un passaggio lieve, un brattile, umorale, che sono appunto il passaggio della notte al giorno, dal giorno alla notte, e esattamente come taciturno, solitario, chiuso in se stesso, è il carattere di Lorenzo. E questo carattere viene in qualche modo anche un po' preso in giro dallo stesso Michelangelo, che rappresenta Lorenzo con le mani ben appoggiate su un sarcofago, su un forziere, scusate, che tiene al suo fianco, un forziere chiuso, perché Lorenzo aveva fama di essere più parsimonioso, mentre Giuliano tiene in mano due monete che è pronto a donare a chi gli chiede un prestito, gli chiede aiuto, dimostrando quindi il suo animo più generoso, più aperto. Oltre a queste statue, che sono quelle che caratterizzano sicuramente la Sacrestia Nuova, sulla parete destra, di fronte all'altare, vi è la Madonna col Bambino del 1525 e ai lati le figure dei Santi Cosma e Damiano, che saranno poi però progettate da Michelangelo, ma realizzate, scolpite da Fra Giovanni, Angelo Montorsoli e da Raffaele da Montelupo, sempre su disegni di Michelangelo. Tutta la Sacrestia Nuova riprende l'idea architettonica che già aveva utilizzato Brunelleschi in quella vecchia, cioè l'utilizzo del bianco, del marmo di Carrara e del grigio della pietra serena grigia. Anche se Brunelleschi aveva utilizzato gli stessi colori ma materiali diversi, il bianco dell'intonaco e il grigio della pietra serena grigia, e la citazione di modelli classici nelle nicchie, nei timpani, nelle colonne, che diventano una rielaborazione appunto del classicismo. Michelangelo lavora anche per Papa Paolo III e in particolare nella Cappella Paolina realizzerà due affreschi molto importanti che rappresentano i pilastri della Chiesa Cattolica, e cioè San Pietro e San Paolo, fondatori rispettivamente della Chiesa Romana d'Occidente e della Chiesa Romana d'Oriente. I due affreschi sono appunto la conversione di Paolo, di San Paolo, che viene realizzata da Michelangelo tra il 1542 e il 45, e poi la crocifissione di San Pietro che viene realizzata tra il 46 e il 49. Sono due affreschi molto importanti come tematiche, molto ampi, con una visione, un'inquadratura estremamente corale, ricca di personaggi, di azione, che saranno poi ripresi da artisti molto importanti come ad esempio Caravaggio, anche se siamo ormai all'inizio del Seicento, nell'epoca barocca, e vedremo proprio confrontando lo stile dell'ultimo Rinascimento di Michelangelo con lo stile invece del nuovo Michelangelo Merisi, cioè di Caravaggio, che è imperniato, intriso di tutta quella drammaticità tipica del barocco. Tra il 1523 e il 1559 Michelangelo lavora poi alla Biblioteca Laurenziana, questa volta voluta da Clemente VII, anche se si trova sempre a Firenze, di fianco a San Lorenzo, in una zona molto silenziosa per poter ricreare quel luogo di concentrazione e riflessione che è voluto da una biblioteca. E bisogna riconoscere come L'intento di Michelangelo è proprio quello di studiare la funzionalità, oltre che l'aspetto estetico, la bellezza di questa biblioteca che conserva il patrimonio librario dei Medici. Ecco che studia la funzionalità, per cui fa in modo che la luce arrivi sia da Oriente che da Occidente, in modo da mantenere sempre una grande chiarezza, che è essenziale per un'ottima lettura, e crea questi banchi che sono inclinati, hanno un piano inclinato in modo da poter appoggiare questi grandi libri pesanti, che sono rivestiti di pelle perché sono libri estremamente pregiati, che fungono, questa inclinazione funge un po' da leggio e nello stesso tempo dà la possibilità al lettore di sedersi comodamente a consultare il testo che ha scelto. I testi sono divisi per argomento e vengono inseriti al di sotto della seduta, quindi nella panca al di sotto della seduta, per cui questi tomi non devono essere neppure spostati per lunghe distanze, ma si trovano esattamente nel luogo in cui dovranno essere consultati. E naturalmente, è una sala di lettura che ha anche una bellezza raffinata, perché Michelangelo studia tutta una serie di paraste, di finestre, di cornici che creano un ritmo compositivo geometrico in modo da scandire gli spazi delle luci con gli spazi dedicati a questi banchi di lettura. E poi c'è un soffitto ligneo cassettonato che corrisponde agli intarsi marmorei che si trovano sul pavimento e quindi, essendo la biblioteca molto lunga, si dispone, si sviluppa in senso longitudinale, c'è questo rapporto anche tra la parte alta e la parte bassa. Sempre della Biblioteca Laurenziana è molto bello anche l'atrio o ricetto, cioè l'ingresso della biblioteca, perché la biblioteca si trova in un piano superiore. L'ingresso è molto piccolo e ciò che viene richiesto a Michelangelo è in qualche modo di rendere più elegante, anche più imponente, più magnifico, più bello questo spazio d'ingresso che invece era decisamente ristretto. Ecco allora che Michelangelo, utilizzando i tipici colori dei monumenti che in quel luogo risiedono, e cioè la pietra grigia scura e l'intonaco bianco, che poi avevano una valenza simbolica fortissima, che era quella che gli aveva voluto dare Brunelleschi, no? Come colori che rappresentano il disegno e quindi il progetto, cioè tutto sta nella razionalità, nella mente che crea e che poi trasformerà in oggetto architettonico. E dicevo, utilizzando questi colori fa sì che l'atrio o ricetto si sviluppi in maniera verticale, creando questo piccolo ambiente che è angusto, ma che viene sicuramente in questo modo valorizzato. Le colonne sono incassate, ci sono delle mensole inginocchiate, cioè che sembrano formare una sorta di curva, di forma che esce verso l'esterno, con delle nicchie a foggia di finestre che recuperano spazio, cioè nello spessore del muro, giocando sulla decorazione degli intonaci, apre queste false finestre, queste nicchie, che andando in profondità non fanno altro che allargare, cioè dare più spazio all'ambiente. E poi un ruolo fondamentale è la breve scala, che è costituita da una serie di rampe che si aprono creando una convergenza prospettica, cioè dalla parte alta si scende lungo una rampa, poi bisogna scegliere se andare a destra, a sinistra o in altre due rampe, e tutto questi gli scalini e le forme che costituiscono questa scala è fatta da delle volute che si raccordano, riprendono le forme già utilizzate appunto nelle mensole inginocchiate. Michelangelo aveva pensato di fare questa scala di legno, riprendendo lo stesso materiale che ha utilizzato all'interno della biblioteca con il soffitto cassettonato e i banchi. Però Michelangelo non termina il lavoro perché si deve spostare a Roma, il lavoro sarà terminato da Vasari nel 1559, che scrive una lettera a Michelangelo convincendolo a sostituire il legno con il marmo. Quindi Vasari realizza, fa realizzare il progetto esattamente come era stato previsto da Michelangelo, ma lo cambia in marmo in modo da poter unire di più esteticamente, coloristicamente, con l'ambiente di questo ingresso, di questo atrio, che già era basato sui due colori tipici del bianco e del grigio. Michelangelo nell'ultima parte della sua vita si occupa moltissimo di architettura e tra le sue opere più importanti vi è sicuramente la costruzione di San Pietro. In questo periodo, infatti, la chiesa di San Pietro, che originariamente è una delle primissime chiese paleocristiane, voluta dallo stesso Costantino, dallo stesso imperatore Costantino nel 319, chiesa che era stata in parte rimaneggiata, rifatta nei secoli, che si trovava in uno stato di forte precarietà e che quindi si decide nel 1500 di rifare completamente. Viene iniziata nel 1506 da Bramante. Poi nel 1514 i lavori passano a Raffaello, che cambia completamente il progetto. Bramante aveva pensato di sviluppare una pianta centrale, mentre Raffaello tende ad andare verso l'impianto longitudinale. Ora, queste due piante hanno un significato simbolico completamente diverso. Quello longitudinale, che riprende un po' l'idea del simbolo paleocristiano, prevede che si entra da un lato corto della chiesa, si compia un percorso redenzionale all'interno della navata centrale e quindi si proceda fino ad arrivare all'altare dove si può ricevere la comunione. Mentre invece il progetto della pianta centrale prevede che vi sia una croce o una forma circolare che suggerisce un ambiente di messa in comune, quindi di comunione, e quindi si avvicina di più a un'idea di essere tutti uguali e tutti uguali stiamo in cerchio attorno a Cristo, al corpo di Cristo che ovviamente si ritroverà nel momento sempre dell'Eucarestia. Nel 1520 Antonio da San Gallo il Giovane, con l'aiuto di Baldassarre da Peruzzi, sostituiscono Raffaello ed infine nel 1546 interviene Michelangelo. Michelangelo riporta il progetto all'idea di Bramante, quindi alla pianta centrale, perché per lui l'idea della pianta centrale tende alla perfezione del cerchio e in Michelangelo abbiamo sempre visto quanto è forte quell'idea neoplatonica sulla quale lui stesso si è formato e che tanto ha contribuito a formare. E Michelangelo infatti pensa a una struttura a forma croce greca, su cui vi sono quattro grandi pilastri che sorreggeranno una grandissima cupola. Sicuramente l'idea della cupola è ispirata a Filippo Brunelleschi con la cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, anche se nel caso di Brunelleschi vi era un arco a sesto acuto, mentre Michelangelo propende sicuramente per la forma più sferica, quindi della forma perfetta, della forma che cita di nuovo il Pantheon. La lavorazione della chiesa, del progetto di Michelangelo va avanti, tra l'altro Michelangelo non chiederà nessun compenso per questo progetto, per questo lavoro. Michelangelo in questo momento ormai alla fine della sua vita è molto ricco, oltre ad essere riconosciuto come il più importante artista del momento. E non terminerà i lavori perché nel 1564 muore, ma la fabbrica della cupola, della base su cui si appoggia la cupola è ormai completata e difatti viene realizzata esattamente come dal progetto di Michelangelo, grazie ai lavori che saranno portati avanti dagli architetti Giacomo Della Porta e Domenico Fontana. Tra le opere di architettura di Michelangelo, un altro progetto e realizzazione molto importante è quella del 1538, cioè la ricostruzione del Colle del Campidoglio, realizzata in questo caso su commissione di Paolo III, che è un papa che sta già andando nella direzione della Controriforma, che poi porterà alla fine del secolo alla nascita del barocco. L'intento di Paolo III è di ridare un nuovo volto, una nuova facciata alla Roma come grande capitale del suo stato pontificio. La statua, scusa, il colle, la piazza del Campidoglio è particolarmente importante perché al suo centro verrà collocata la statua di Marco Aurelio, che è l'unica statua di epoca romana, di bronzo, che ci è rimasta, perché era stata scambiata nel Medioevo, come statua di Costantino, quindi Costantino, unico imperatore che aveva dato la libertà di culto con il suo editto nel 313 e quindi aveva permesso al cristianesimo finalmente di essere libero e quindi questa statua non viene fusa. Prima si trovava di fronte alla Basilica di San Giovanni in Laterano e adesso viene collocata sul colle del Campidoglio. Oggi non si trova lì, è stata spostata nell'apposito museo e qui vi è ovviamente una coppia. Michelangelo realizza tre palazzi che circondano la piazza, che sono il Palazzo Senatorio al centro, e il Palazzo dei Conservatori a destra e quello dei Musei a sinistra. L'idea di Michelangelo è di dare una grande imponenza al Palazzo Senatorio di fronte, che deve essere potente, imponente, con le ali delle scale, i semipilastri, i cornicioni con la balaustra, tutto rivestito da bugnato, un bugnato con queste pietre, ovviamente mattone rivestito di stucco, ma deve dare l'idea che siano delle grandi pietre come l'opus, tecnica di costruzione dei Romani, e poi la grande torre che svetta su tutto. Al suo fianco questi due palazzi, vi dicevo, quello dei Conservatori e dei Musei, che sono due palazzi gemelli, cioè uguali identici. Uno vi era già, Michelangelo deve solo ristrutturare e sistemare nella facciata, l'altro non esiste, cioè fondamentalmente è un falso palazzo perché viene costruita solo la facciata e poi si può allungare di poco nella sua profondità perché dietro di lui vi è la Basilica di Araceli che è lì di fianco. La piazza è trapezoidale, ma il disegno del selciato è fatto con un'ellisse, un disegno che si irradia, un disegno geometrico che si irradia verso l'esterno, con dei motivi quadrangolari curveggianti che formano una sorta di stella, come se ci fosse un'energia che si dirama verso la città. Quest'idea viene sottolineata dal fatto che dietro al palazzo Senatorio, via il Foro Romano, l'antico Foro Romano, ma la piazza non guarda verso il Foro Romano, ma guarda in avanti, verso la città, e per raccordarsi con la città che sta più in basso, perché il Campidoglio è costruito su un colle, la scalinata è fatta in modo da allargarsi in alto, in modo da dare più importanza al palazzo, alla piazza. Michelangelo muore il 18 febbraio del 1564. I fiorentini durante la notte rubano il suo cadavere e lo portano a Firenze per sepolarlo nella Basilica di Santa Croce, dove è tutt'oggi. I fiorentini vogliono che questo grande artista, riconosciuto oggi in tutto il mondo, ma anche in quel momento, in Italia e anche in Europa, essendo un artista fiorentino, possa riposare all'interno della sua città.